blackout e siamo collegati con Lorenzo, con il quale vogliamo cercare di capire la partita che si starà giocando. Domani sapremo gli esiti negli States, dove oggi è l'election day, domani sapremo chi vincerà la sfida per la Casa Bianca. Sapremo se il presidente che ha governato continuando a presentarsi nonostante tutto come un outsider antisistema riuscirà a spuntarla nonostante i pronostici, oppure sarà la volta di Joe Biden, l'ombra del naufragato New Deal obamiano, a prendere le redini. Di un fatto siamo certi: comunque vadano queste elezioni, questi stessi candidati sono l'emblema di un sistema che fatica ad attraversare una crisi che si sta acuendo. Una crisi che ha accentuato la divaricazione sociale, accelerato la propensione disciplinare, innescando una rivolta sociale che i democratici puntano a smorzare, mettendo in campo a fianco di Biden l'afroamericana Kamala Harris. E siamo collegati con Lorenzo, che ha scritto un articolo su Umanità Nova per parlare di questo. Ciao Lorenzo.
Ciao Maria, un saluto a tutte le ascoltatrici e le ascoltatori della radio.
Sì, allora, vogliamo cominciare appunto dalla crisi che si è innescata nel 2008 e che in realtà non è mai stata risolta, e come le formule opposte ma fino a un certo punto di Obama e di Trump non siano riuscite a smorzarla.
Allora, la crisi di quella partita nel 2008, che ha investito poi fondamentalmente tutto il mondo, come inteso come economia globalizzata, negli Stati Uniti ha già dato in realtà dei segnali di ripresa all'epoca della seconda presidenza Obama, a partire dal 2012-13, con anche un calo consistente della disoccupazione. Però attenzione, questo calo della disoccupazione è continuato tra l'altro anche sotto la presidenza Trump fino agli ultimi mesi.
Ti chiedo scusa, ma hai viva voce o cuffie?
No, perché si sente
male. No, sentivo un po' di eco, ma va bene, andiamo avanti.
No, sono sicuramente la stanza, mi sposto con la stanza di piena. Dicevo, la disoccupazione, che intendiamoci è calata anche sotto la stessa presidenza Trump fino agli ultimi mesi, quelli in cui è stata poi l'ulteriore crisi data dall'epidemia globale di Covid-19, non ha visto però al contempo un aumento dei livelli di reddito, ma ha visto anzi dei processi di ulteriore proletarizzazione delle fasce medie, soprattutto di quella fascia media delle aree suburbane, soprattutto quella appartenente a quelle alle cosiddette minoranze etniche, anche se è un termine che è stato
sentito. Ti chiedo scusa, ma continuo a sentire numerosi rumori di sottofondo, forse. Che succede? Ci stiamo chiedendo cosa stia capitando all'audio di blackout, sentiamo rumori di sottofondo. Ci sei, Lorenzo?
Sì, non ci sono.
Ok, allora vediamo di proseguire, perché era piuttosto fastidioso tutto questo rumoreggiare, la voce non si sentiva bene. Vai.
Perfetto. Dicevo, questa crisi qua ha comunque profondamente investito, con delle perdite sostanziali di reddito, la media borghesia, la classe media statunitense, quella che sarà poi la base del sistema statunitense degli ultimi 50 anni. Attenzione, è una crisi che dura oramai da tempo questa, e in questo si sono andati ad acuire tutta la sperequazione sociale, unita questo alla discriminazione razziale, che rimane profonda negli Stati Uniti e che non è una questione puramente risolvibile a livello di comportamenti individuali, come spesso si pensa, o individuali o comportamenti collettivi, ma è proprio un fatto strutturale di come è organizzata la società statunitense, la famosa gerarchia razziale, la scala razziale anche detta, in cui fondamentalmente diversi pezzi di popolazione sono messi su una scala, su diversi gradini ovviamente, in base a quella che viene loro, in base alla razza in cui vengono ascritti. Questo ovviamente è una cosa che ha anche dei profondi riflessi economici, cioè la differenza di reddito fra chi appartiene al pezzo afroamericano della società, piuttosto che latino, piuttosto che bianco protestante, che sono noti. Nel corso degli anni si erano anche un po' ammorbiditi. Ecco, con la crisi degli ultimi 12 anni oramai, nonostante il fatto che sicuramente sia andata migliorando, come dicevo prima, possono anche aumentare l'occupazione in certi momenti, queste differenze qua non si sono potute acuire. Questo ha causato fondamentalmente due importanti fatti sociali. Da un lato l'emergere di Trump. Trump è emerso soprattutto dal voto della classe media bianca delle aree metropolitane, dei suburbi, impoverita. È emerso da quel contesto lì, è stato votato da quella classe media, che tra l'altro in parte prima votava anche Partito Democratico. È una classe media che comunque si sposta anche abbastanza facilmente come umori elettorali, quella statunitense. E Trump è stato votato in maniera molto importante da questo pezzo di società statunitense, così come è stato anche votato da quella parte di borghesia e piccola borghesia rurale che è sempre stata legata al Partito Repubblicano e che ha riconfermato la sua fedeltà, e soprattutto anche da parte degli evangelici nel sud degli Stati Uniti, che hanno un ruolo estremamente importante e un grosso peso elettorale. Anche se Trump non proviene esattamente da quel mondo, non è un cristiano rinato come Bush Junior, anzi, Trump viene dal mondo della grande borghesia metropolitana. Trump è un figlio dell'elite newyorkese, non è un figlio della periferia statunitense, ma ha saputo bene giocare il suo ruolo ed è riuscito quindi anche ad accalappiare quelle simpatie. Fondamentalmente l'operazione di Trump, che precedentemente tra l'altro è sempre stato abbastanza vicino al Partito Democratico a New York, è stata quella di fare un'operazione di speculazione finanziaria e politica, in cui ha visto che il Partito Repubblicano era in crisi, non riusciva a trovare un successore a Bush Junior che potesse che avesse delle buone probabilità di vittoria, che il partito era diviso al suo interno in più correnti. Lui è riuscito fondamentalmente a scalarlo alla stessa maniera in cui si potrebbe fare una cordata finanziaria che si lancia la conquista tramite un'OPA in borsa e delle altre operazioni speculative di un gruppo industriale piuttosto che finanziario. Insomma, un'operazione abbastanza strana, ecco, in politica, che però ha funzionato.
D'altra parte, diciamo che anche negli States sta arrivando quell'aria che sentiamo soffiare, abbiamo visto soffiare violentemente in Europa e non solo, sia pure a seconda delle latitudini, coniugata in maniera diversa. Faccio riferimento al fatto che, sebbene i presidenti americani siano sempre stati in qualche modo espressione di un potente blocco di interessi, d'altra parte, se non avessero alle spalle un potente blocco di interessi, non sarebbero in grado di pagarsi le campagne elettorali, di reggere l'impatto economico enorme che significa conquistare la Casa Bianca. Ecco, anche qui invece siamo arrivati al tycoon. Da noi il vento è arrivato nel 1994 con Silvio Berlusconi, insomma il primo paperone che si fa da sé, e costruì il paperone in questione, costruì un partito azienda. Qui la questione è più differente, ma certamente i soldi di Donald Trump hanno contribuito potentemente a fargli scavalcare tanti ostacoli. Ma al tempo stesso lui è un personaggio inviso all'establishment repubblicano, che teme, come dire, i suoi eccessi, che teme il fatto di non riuscire a controllarlo fino in fondo. ecco, non è stato molto controllato dall'establishment del suo stesso partito, che poi non ha potuto fare altro che riconfermarlo perché non aveva una figura altrettanto forte, e raramente qualcuno scavalca un presidente in carica se questo non è stato potentemente indebolito durante i 4 anni della propria presidenza. E d'altra parte, sull'altro fronte, i democratici hanno nuovamente presentato una figura pallida, se si vuole persino più pallida della odiatissima Hillary Clinton, e l'ex vice di Obama, quello che fa un fare sprezzante il suo avversario, chiama Sleepy Joe, hanno cercato di dare invece un'immagine diversa, affiancandole un'afroamericana procuratore distrettuale in prima fila nella lotta alla droga, nella guerra alla droga, della war on drugs, che ha riempito negli ultimi 40 anni oltre ogni misura le galere statunitensi, trasformando buona parte del proletariato suburbano in detenuti che lavorano gratis al servizio dello Stato o dei privati, perché come sappiamo negli Stati Uniti molte prigioni sono private, e con lei avrebbe l'incarico in qualche modo di anche trattare di mediare con la protesta che emerge dalle piazze, che è stata la grande novità dell'ultima fase della presidenza Obama, in qualche modo l'unica risposta reale, perché se appena insediato ci sono state le enormi, gigantesche proteste femministe, queste poi però non hanno saputo durare nel tempo. Invece nell'ultima fase, e per un episodio grave, gravissimo per carità, quello dell'assassinio di un uomo afroamericano a freddo da parte della polizia, ma assolutamente non eccezionale purtroppo negli States, perché è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, io credo proprio che, come dire, il violento suprematismo bianco di Trump abbia segnato in maniera importante la sua presidenza e portato ad innescare una rivolta di piazza che... Ecco, la domanda che tu ti poni nell'articolo, che io a questo punto ti pongo: riusciranno i democratici, se Biden dovesse farcela, spuntarla, a giocare la carta di Kamala Harris, la vicepresidente in pectore, e a smorzare, mediare sulle proteste di piazza? Sono proteste che per la prima volta non sono state soltanto quelle dei ghetti, hanno visto in piazza afroamericani di classe media, hanno visto in piazza non afroamericani, con una linea di convergenza interessante ed assolutamente inedita. Ne abbiamo parlato in più occasioni qui dai microfoni di Blackout. A te la palla.
Sì, non penso che saranno in grado di migliorare la situazione dal loro punto di vista, ovvero sia di riuscire a dispiegare quella che è stata chiamata da più parti la capacità controinsurrezionale del Partito Democratico negli Stati Uniti, che invece si è visto fino all'epoca Obama inoltrata, perché il movimento Black Lives Matter, proprio chiamato in questa maniera qua, al netto del fatto che è un movimento che non ha una struttura formale, ci sono dei gruppi che si fanno chiamare così, ma senza entrare nel dettaglio, questo movimento qua nasce ancora durante l'epoca Obama, quando vi è la rivolta di Ferguson, e sono dei movimenti carsici questi qua. È un movimento carsico che in realtà, se uno l'analizza con l'occhio che va a lungo periodo, risale all'epoca del movimento per cosiddetto movimento per i diritti civili, che a sua volta è figlio del movimento contro la segregazione dell'inizio del Novecento, eccetera, insomma, sei indietro. Fin da quando c'è stata l'oppressione razziale, ovviamente c'è stata la resistenza e la rivolta più a meno aperta, secondo le periodi da destra. E questo movimento qua nasce da quello, è la consecuzione, ecco. Non penso però che il Partito Democratico sarà in grado a questo giro qua, nonostante abbia schierato un'afroamericana come Kamala Harris alla vicepresidenza, di mettere in campo la sua capacità di controllo, di recupero delle istanze. Perché? Perché oramai si è abbastanza visto che secondo me la misura è colma. La rivolta ha interessato le stesse città governate dal Partito Democratico, che non ha avuto la capacità a livello locale di controllarle. E questo controllo qua del Partito Democratico avviene non in maniera diretta, ma avviene in maniera indiretta, generalmente tramite tutta una serie di associazioni non a scopo di lucro, programmi di volontariato, distribuzioni di fondi indiretti sia privati, quindi raccolti da vari benefattori, eccetera, piuttosto che fondi pubblici, assegnazioni di risorse a pezzi della comunità afroamericana piuttosto che latinos, o anche tra l'altro indigena, perché poi ci sarebbe anche tutto il nodo della questione indigena negli Stati Uniti che è emerso ulteriormente negli ultimi anni, e assumendo in questione qua una capacità di controllarlo tramite fondamentalmente dei progetti che vanno a sostituire l'assenza di un welfare state propriamente detto. Questo meccanismo qua è saltato vuoi perché da un lato c'è stata una crisi di finanziamenti, è saltato perché dall'altro lato la stessa classe media afroamericana si è trovata impoverita, è saltato perché soprattutto i giovani afroamericani delle zone più popolari, proletarie, si sono anche politicamente radicalizzati e in questo si sono anche alleati con un pezzo anche importante dei loro coetanei di stessa classe sociale, bianchi. Cioè, la rivolta di Portland, che è durata dei mesi, che ha visto l'assalto continuato verso le strutture, verso i palazzi del potere, che ha visto una zona della città che è stata resa autonoma per un paio di settimane, scacciando la polizia, sia quella statale, ma scacciando anche gli scagnozzi del municipio democratico. Quella lì è stata una rivolta che ha visto una forte partecipazione anche da parte dello stesso proletariato bianco di Portland, oltre che del proletariato nero, quindi ha visto un saldarsi di istanze che è sempre stato il grande terrore della classe dominante statunitense. Questo. Ora, Portland poi è una città molto particolare, perché è una città con una fortissima tradizione di sinistra, con una fortissima tradizione sindacale che risale veramente agli albori della seconda rivoluzione industriale, però è stato estremamente indicativo. Stessa cosa è successa a Minneapolis, altra città che tra l'altro ha anche una certa tradizione di radicalità, e questo sta spaventando molto la classe dominante statunitense. Ora, intendiamoci, io non penso che ci sarà la rivoluzione degli Stati Uniti domani, probabilmente un progetto di welfare state ben fatto potrebbe anche andare ad avere la capacità di arginare queste proteste sul medio periodo.
Sì, ma diciamocelo chiaro, quante possibilità avrà il pallido, se dovesse diventare presidente, il pallido Joe Biden di mettere su un reale programma di welfare state quando il suo predecessore Obama, che è stato eletto e rieletto sull'onda di questa sorta di New Deal della sanità per tutti, ha portato a casa poco, anzi pochissimo su questo fronte? Mi sembra piuttosto improbabile vincere le resistenze, che in un paese come gli Stati Uniti non sono soltanto di carattere, come dire, il blocco economico ultraliberista che non ci vuole stare ad una prospettiva del genere, no? I notasse che pensano di doversi, insomma, quel liberismo liberale che pensa che l'invadenza dello Stato negli affari propri debba essere limitata al massimo, persino per quanto riguarda l'uso della forza, almeno all'interno. Non a caso esiste una molteplicità di polizie, no? E c'è un contrasto storico tra le polizie federali e quelle locali. Ecco, ma c'è anche proprio una resistenza di carattere culturale diffuso che rende significativamente diversi gli Stati Uniti dalle democrazie dell'Occidente, laddove l'idea di un intervento dello Stato in economia si è saldamente insediata sin dagli anni 30. E d'altra parte non dimentichiamo che in Europa l'idea dell'intervento dello Stato nell'economia ha visto, come dire, una parte dell'Europa significativa dell'Europa dell'Est governata in questo senso durante l'epoca sovietica, ma anche una parte significativa dell'Europa continentale, dell'Occidente, del Sud, come l'Italia e la Germania, dove c'è stato un intervento secco in questo senso durante, specialmente in Italia, durante il periodo mussoliniano. Quindi, come dire, abbiamo, come dire, retaggi di carattere diverso, e secondo me risulta anche difficile comprendere come la spinta all'autonomia sia forte persino nei movimenti di sinistra, e questo in sé per sé è un dato positivo. Quello che è certo è che risulta difficile immaginare un governo che riesca a scalzare tutto questo, poi magari mi sbaglio, però si tratta di vedere invece se qualche briciola potrebbe essere sufficiente, ma la partita è completamente aperta, direi.
La partita è assolutamente aperta, il vaso di Pandora è aperto, direi. Tu giustamente prima ponevi l'accento sulla questione del suprematismo bianco, che è un dato che qua in Italia, in generale in Europa, abbiamo difficoltà a comprendere, perché non rientra proprio nelle nostre corde, come invece è impostato negli Stati Uniti. C'è abbastanza alieno, penso, proprio dal punto di vista culturale, questo discorso della gerarchia razziale. Non che in Europa non ci sia una questione di razzismo, però è un razzismo differente rispetto a quello statunitense. Qua siamo di fronte a un razzismo verso flussi migratori, un razzismo che risente dell'esperienza coloniale, che negli Stati Uniti invece, ad esempio, non c'è stata. Soprattutto negli Stati Uniti vi è anche una forte impostazione ideologica fin dall'inizio in senso razzista. Il progetto statunitense nasce come progetto fondamentalmente razzista da parte dei WAP, dei White Anglo-Saxon Protestant, e tale rimane. La costruzione della Gerusalemme celeste è demandata all'uomo bianco protestante anglosassone, non all'afroamericano, non all'indiano, neanche all'irlandese cattolico per un secolo abbondante. Poi in seguito è un po' cambiato. Però è proprio incistato in profondità nella struttura sociale e anche economica statunitense la questione del suprematismo bianco. E la presidenza Trump è l'emblema, è il vessillo di questo. Spesso si dice Trump rappresenta il fascismo americano. No, perché ad esempio alla presidenza Trump mancano completamente tutti i caratteri di corporativismo, mancano i caratteri appunto di interventismo statale che te hai sottolineato. Non che negli Stati Uniti non ci sia un interventismo statale, perché in realtà c'è tutta una questione di fondi statunitensi, di fondi federali distribuiti a certi settori anche importanti, penso alla Silicon Valley, ma anche veramente all'industria della carne, che senza gli aiuti lì federali sarebbero falliti o avrebbero molte difficoltà ad andare avanti, o avrebbero difficoltà a innovare. Però non vi è quell'idea di intervento statale diretto nell'economia come invece è stata presentata in Europa, che tra l'altro è stata una delle caratteristiche del fascismo storico, ma che d'altra parte rispondeva poi all'esigenza di uscire dalla crisi del 29, così come negli Stati Uniti c'è stato il New Deal australiano, o in Francia c'è stato il rafforzamento del welfare state socialdemocratico, e in altri paesi vi fu invece la risposta di stampo fascista da questo punto di vista. Trump non rientra in questa esigenza. Anche la stessa questione della forza paramilitare, Trump sotto di sé, sì, ci sono tutta una serie di milizie che lo vanno a supportare, le famose milizie di estrema destra, il Trump Center, gli Oath Keeper, e tutta questa marmaglia, ma in realtà tra l'altro neanche una di queste generalmente va a rientrare nella categoria del fascismo da un punto di vista ideologico, e tra l'altro non sono coordinate fra di loro, quindi anche il dato paramilitare in realtà in sé è assente. E nonostante questo, in Europa spesso si fa fatica a comprendere che Trump e la sua presidenza e tutto quello che ci va intorno rappresenta la questione del suprematismo bianco, non quella del fascismo. E attenzione, la questione del suprematismo bianco è presente anche nello stesso Partito Democratico. Nonostante il Partito Democratico abbia eletto il primo presidente nero, ma non afroamericano, perché Obama non è un afroamericano discendente di schiavi, Obama arriva da una famiglia di immigrazione più recente, della borghesia, tra l'altro, non è una famiglia che ha vissuto l'esperienza della schiavitù, delle leggi Jim Crow e della segregazione, e questa è una differenza di non poco conto. Il Partito Democratico, comunque, nonostante abbia eletto Obama, in realtà a livello di governance locale non solo, si è ampiamente visto com'è che va ad agire. Ben poco ha fatto sul discorso della war on drugs, che pure è stata una delle maggiori articolazioni del suprematismo bianco negli ultimi 40 anni, ma ormai andiamo verso i 50 anni, perché partiamo dalla presidenza Nixon e siamo più verso i 50 che i 40 anni. Quindi è molto cambiata, analizzarla con le categorie europee, la questione statunitense non è sempre facile, può spesso trarre l'inganno, ecco.
Possiamo però ragionare sul fatto che un'eventuale vittoria di Trump potrebbe rinforzare quello che già sta avvenendo, ossia le presenze di queste milizie più o meno naziste che si aggirano intorno alle insorgenze sociali degli afroamericani, e quindi non tanto un quadro di guerra civile quanto ad un intervento ancora più violento nei confronti di quello che sta, di quello che si sta ancora muovendo nelle piazze, nelle città statunitensi. Quindi diciamo che non so se si profilerà, come qualcuno dice, un quadro di guerra civile. Certamente potrebbero dilagare in maniera ancora più violenta i contrasti sociali. Staremo a vedere se ci sarà la capacità da parte di Biden di fungere da ammortizzatore di questo conflitto, e se invece dovesse prevalere Trump, se invece questo conflitto non dovesse acuirsi fino ai limiti dell'incontrollabilità. È un punto interrogativo. Vabbè, domani l'informazione, come dire, approfondirà sui risultati, che a quel punto dovrebbero, il condizionale ed obbligo visto il sistema elettorale statunitense, dovrebbero essere disponibili. Noi oggi abbiamo voluto essenzialmente, come dire, creare un al di là di come vada, sappiamo quali sono gli elementi in gioco, e che la partita, quella vera, ovviamente si giocherà altrove, si giocherà se i movimenti sociali la sapranno giocare, nelle strade, nelle piazze, nei posti di lavoro, laddove un'insorgenza sociale significativa potrebbe davvero riaprire una partita di segno diverso. In un paese come gli Stati Uniti, dove la crisi non è soltanto episodica, è una crisi di grande profondità, è una crisi anche del ruolo internazionale di questo paese. Ma ovviamente questo, come dire, apre un fronte di interrogativi decisamente più ampio. Se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo.
Sì, io direi solamente la questione delle elezioni. Bisognerà vedere se ci saranno effettivamente risultati domani, perché se si apre poi un contrasto, se c'è una differenza ovviamente di poco conto, se c'è una differenza di 10 punti percentuali, se va ad aprire un contrasto e si finisce per andare a fare tutti i ricorsi a livello locale, vari distretti giudiziari, poi fino alla Corte Suprema, ecco lì diventa questione di almeno un mese, se non di più. E in questo mese qua poi possono succedere anche molte cose, per cui può anche darsi che già nei prossimi giorni ci possa essere un'acuirsi dello scontro politico e sociale negli Stati Uniti. Insomma, una partita aperta che sarà assolutamente interessante da osservare, alla faccia di quelli che sostenevano che nei paesi del primo mondo non sarebbe mai successo niente, ecco.
Vabbè, non è mai così. Io ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
Benissimo, alla prossima. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.